Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del libro più letto. Bene, questa sera lo apriremo, quindi apriremo la Bibbia, la parola di Dio, nel libro che stiamo studiando da tempo, il libro dei numeri. E vi ricordo che ieri sera al capitolo 16 abbiamo sentito della ribellione di Core contro le autorità costituite da Dio. Poi abbiamo visto il tremendo giudizio di Dio su queste persone. Ciò che è successo dopo questi fatti lo leggiamo in Numeri 17, dal versetto 6 al versetto 15. Il giorno seguente, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne e disse: «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». E avvenne che mentre la comunità si radunava contro Mosè e Aronne, i figli di Israele si volsero verso la tenda di convegno. Ed ecco che la nuvola la ricoprì e apparve la gloria del Signore. Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda di convegno. Il Signore disse a Mosè: «Allontanatevi da questa comunità, e io li consumerò in un attimo». Ed essi si prostrarono con la faccia a terra. Mosè disse ad Aronne: «Prendi il turibolo, riempilo di fuoco presso dall'altare, mettici sopra dell'incenso, e portalo presto in mezzo alla comunità, e fa l'espiazione per loro, poiché l'ira del Signore è scoppiata. Il flagello è già cominciato». Aronne prese il turibolo, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea, ed ecco che il flagello era già cominciato fra il popolo. Aronne mise l'incenso nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo. Si fermò tra i morti e i vivi, e il flagello cessò. I morti a causa del flagello furono 14.700, oltre a quelli che morirono per il fatto di Core. Aronne tornò da Mosè all'ingresso della tenda di convegno e il flagello era cessato. Il giorno successivo, dopo aver rimuginato tutta la notte su quanto era accaduto, il popolo accusò Mosè e Aronne di aver ucciso i ribelli. Non erano stati Mosè e Aronne a farlo, lo aveva fatto Dio stesso. Ancora una volta, dopo che ebbero mormorato, la gloria di Dio apparve. Non solo l'ufficio di Mosè, ma anche l'ufficio di Aronne viene confermato. Infatti ora Dio si appresta a confermare il sacerdozio di Aronne e a stabilire il fatto che è lui il sommo sacerdote. Lo farà mediante una forma di risurrezione. Leggiamo insieme dal versetto 16 al versetto 28 da Numeri capitolo 17. «Poi il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e fatti dare delle verghe, una per ogni casa patriarcale, una verga per ogni capo di casa patriarcale, cioè 12 verghe. Scriverai il nome di ognuno sulla sua verga, e scriverai il nome di Aronne sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per il capo di ogni casa patriarcale. Metterai quelle verghe nella tenda di convegno, davanti alla testimonianza dove io mi ritrovo con voi. E avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà. Così farò cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele fanno contro di voi». Mosè parlò ai figli di Israele, e tutti i loro capi gli diedero una verga, una per ogni capo, secondo le loro case patriarcali, cioè 12 verghe. E la verga di Aronne era in mezzo alle loro verghe. Mosè mise quelle verghe davanti al Signore, nella tenda della testimonianza. L'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga di Aronne, per la casa di Levi, era fiorita. Aveva prodotto delle gemme, fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle. Allora Mosè tolse tutte le verghe dalla presenza del Signore e le portò a tutti i figli di Israele, ed essi le videro e presero ciascuna la sua verga. Il Signore disse a Mosè: «Riporta la verga di Aronne davanti alla testimonianza, perché sia conservata come un segno ai ribelli, e tu ponga fine ai loro mormorii contro di me, ed essi non muoiano». Mosè fece così, fece come il Signore gli aveva comandato. I figli di Israele dissero a Mosè: «Ecco, periamo, siamo perduti, siamo tutti perduti. Chiunque si accosta al tabernacolo del Signore muore. Dovremo morire tutti quanti?» I figli di Israele mormorarono contro Aronne, dicendo che non era il solo che potesse rappresentarli davanti a Dio. Era una ribellione contro di lui, dopo quella contro Mosè. Ora Dio conferma il suo sacerdozio in un modo eccezionale. Dio chiede che il principe di ognuna delle 12 tribù porti una verga. Queste verghe erano state raccolte nel deserto. Probabilmente erano state scolpite e intagliate ed erano di legno secco. Poi queste verghe vengono poste davanti al Signore nel tabernacolo. La verga di Aronne era lì con le altre. La sua bacchetta era morta come tutte le altre. Ma che cosa accade? Alla verga di Aronne spuntano delle gemme, poi dei fiori, dei frutti, tutto in una notte. Così la vita scaturisce dalla morte. Il sacerdozio di Aronne viene confermato da una risurrezione. La sua verga germoglia, fiorisce, porta addirittura dei frutti. Vita dalla morte, risurrezione. Lo sbocciare in primavera delle piante che sono rimaste assopite durante tutto l'inverno non illustra la vita che scaturisce dalla morte. L'illustrazione perfetta della risurrezione di Cristo è invece la verga di Aronne che fiorisce. Il sacerdozio del Signore Gesù è basato sul fatto della sua risurrezione. Ci è detto molto chiaramente nel capitolo 7 di Ebrei che se egli fosse sulla terra non sarebbe un sacerdote. Egli non apparteneva alla linea sacerdotale della tribù di Levi. La sua risurrezione ha fatto di lui un sacerdote. E ci dice anche che non tutti diventano sacerdoti. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Questo è riportato in Ebrei 5 al versetto 4. Aronne era il sacerdote chiamato da Dio. Ne era evidenza la verga fiorita, la risurrezione. Il Signore Gesù Cristo è risorto dai morti ed è diventato il nostro sommo sacerdote. Il suo sacerdozio è immutabile e perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Queste parole sono scritte in Ebrei, al capitolo 7, nel versetto 25. In questo stesso momento Gesù è alla destra di Dio. È lì per te e per me, oggi. Uno dei nostri privilegi più grandi è quello di poter andare a Lui. Egli è il grande sommo sacerdote che intercede per noi. E ancora in Ebrei, al capitolo 4, i versetti dal 14 al 16 dicono così: «Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amica, amico che ci stai ascoltando, hai bisogno di misericordia? Hai bisogno di aiuto oggi? La vita ti sembra monotona, forse, ti sembra stantia, piatta, inutile. Allora vai al Signore Gesù. Egli è lassù per te, il tuo grande sommo sacerdote. Ti senti solo? Vai a Lui. La vita è una battaglia che stai perdendo? Sei stato sconfitto? Vai a Lui. La vita è un combattimento contro la tentazione che non riesci a superare? Vai a Lui. La vita è uno sbaglio orribile e hai bisogno di saggezza mentre stai davanti all'incrocio della decisione? Vai a Lui. La vita oggi per te è velata forse dal dolore? Vai a Lui. Egli è il nostro grande sommo sacerdote, a causa della sua resurrezione dai morti. Egli vive, egli è lassù per noi oggi. La verga di Aronne che aveva germogliato era fiorita e aveva prodotto delle mandorle. Doveva essere conservata come testimonianza, come segno. Questa verga era uno dei tre oggetti contenuti nell'Arca del Patto. E sempre nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 9, questa volta, nel versetto 4, ci sono queste parole. L'Arca del Patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. Quindi le tavole di pietra su cui erano scritti i 10 comandamenti, un vaso di manna, e la verga fiorita erano conservate nell'arca del patto all'interno del tabernacolo. La verga risolve per sempre la questione del sacerdozio di Aronne, come vedremo nel prossimo capitolo. Giungiamo così al capitolo successivo, al capitolo 18 del libro dei Numeri, dove possiamo vedere che Aronne e i Leviti vengono confermati nella loro posizione e nelle loro responsabilità. Abbiamo visto la ribellione di Core e dei 250 principi di Israele contro le autorità costituite di Mosè e di Aronne. Dio giudicò lui, Core, e i suoi seguaci con un giudizio molto severo perché la loro ribellione era in realtà contro Dio stesso. Poi ci furono ripercussioni nell'accampamento e il mormorio del popolo, che riteneva quel giudizio troppo severo. Dopotutto erano stati uomini affascinanti, dei capi in Israele. Dato che queste persone, dotate di un cuore così tenero, non avevano discernimento spirituale, trovarono da dire contro Mosè. Bene, Mosè non era colpevole di quelle morti più di quanto lo fosse Simon Pietro della morte di Anania e di Saffira, riportata nel libro degli Atti, nel Nuovo Testamento. Poi una piaga colpì il popolo a motivo dei mormorii. Aronne si interpose tra i vivi e i morti e divenne in realtà in quell'occasione il loro intercessore. Poi Dio attestò il sacerdozio di Aronne mediante la resurrezione. Egli fece sì che la verga di Aronne germogliasse, fiorisse, portasse del frutto. Ora Dio trova necessario confermare il sacerdozio. Vediamo appunto la conferma di Aronne e dei Leviti leggendo insieme il versetto 1 dal capitolo nuovo di questa sera, il capitolo 18 del libro dei Numeri. Il Signore disse ad Aronne: «Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario, e tu e i tuoi figli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio». Dio dice ai Leviti che sono responsabili di quanto è accaduto. Dobbiamo ricordare che Core era un Levita. La ribellione era sorta nella tribù di Levi. Era una cosa molto seria. Dio dice loro che sono responsabili. Tu ed io oggi siamo responsabili. Responsabili della nostra testimonianza cristiana, della nostra famiglia, della nostra chiesa. Molte persone amano appartarsi e assumere l'atteggiamento del «fatti in là, sono più santo di te». Lustrano la propria aureola, poi guardano in giù alla propria comunità e dicono che sta andando male. E magari è vero, quella chiesa sta andando verso l'apostasia, ma è anche vero che quando nella chiesa c'è il peccato, tu ed io abbiamo la nostra parte di responsabilità. Non possiamo sfuggire alla responsabilità del peccato nella nostra vita, del peccato nella nostra famiglia. Non possiamo sfuggire alla responsabilità del peccato nella nostra comunità. Vedi, questo è ciò che Dio sta dicendo ad Aronne. Aronne non può guardare a quello che è successo ai Leviti con l'atteggiamento del «fatti in là che sono più santo di te». Aronne non può elevare se stesso indicando che egli è l'eletto di Dio, colui che Dio ha scelto come sommo sacerdote. L'uomo di Dio deve camminare nell'umiltà. L'uomo di Dio ha delle responsabilità. Continuiamo leggendo i versetti 2 e 3 di Numeri, capitolo 18. «Farai avvicinare a te anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, affinché ti siano aggiunti e ti servano quando tu e i tuoi figli, con te, sarete davanti alla tenda della testimonianza. Essi saranno ai tuoi ordini in tutto quello che concerne il servizio della tenda, però non si accosteranno agli utensili del santuario, né all'altare, affinché non moriate voi e loro». Dio evidenzia specificatamente che a loro, cioè Aronne e suoi figli, è affidata la cura del santuario, la cura degli utensili del santuario e dell'altare. Poi Dio entra nei dettagli riguardo alla parte delle offerte che appartiene ai sacerdoti. Essi dovevano essere sostenuti con la loro parte di offerte e l'intera offerta agitata veniva data ai sacerdoti. L'offerta agitata non veniva offerta come un olocausto, ma veniva data ai sacerdoti. Leggiamo ora anche i versetti 19 e 20, sempre dal capitolo 18 di Numeri. «Io do a te, ai tuoi figli, alle tue figlie con te, per legge perenne, tutte le offerte delle cose sante che i figli di Israele presenteranno al Signore per elevazione. È un patto inalterabile, perenne, davanti al Signore, per te e per la tua discendenza con te». Il Signore disse ancora ad Aronne: tu non avrai nessuna proprietà nel paese dei figli di Israele, e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo a loro. A quei tempi un patto veniva suggellato con il sale. Il sale era considerato un ingrediente necessario per il cibo quotidiano e veniva usato nei sacrifici offerti al Signore. Un patto di sale, che è la traduzione letterale del testo. Un patto di sale costituiva un patto perpetuo, un impegno inalterabile, cioè un patto inamovibile. Aronne e tutti i Leviti non avrebbero avuto parte nella divisione della terra. Non avrebbero avuto un allevamento di cui occuparsi, oppure delle vigne da coltivare, o degli uliveti da proteggere. Dio stesso era la loro eredità. Dio provvide il sostegno per i Leviti. E il Signore si aspetta che la Chiesa sostenga coloro che si affaticano nella cura della comunità. Questo è quanto diceva Davide nel Salmo 16. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quello che mi è toccato in sorte. È meraviglioso avere Dio come tua eredità, avere Lui come ufficiale pagatore e guardare a Lui per ogni tuo bisogno. Il Signore pose i Leviti in quella posizione. Essi vivevano quindi per fede. Infine leggiamo dal versetto 21 al 26 di Numeri capitolo 18. Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele, in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. I figli di Israele non si avvicineranno più alla tenda di convegno per non caricarsi di un peccato che li farebbe morire. Ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i Leviti, ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione, e non possederanno nulla tra i figli di Israele. Poiché io do come proprietà ai Leviti le decime che i figli di Israele presenteranno al Signore come offerta elevata, per questo dico di loro, non possederanno nulla tra i figli di Israele. Il Signore disse a Mosè, parlerai inoltre ai Leviti, e dirai loro, quando riceverete dai figli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostre proprietà, metterete da parte un'offerta da fare al Signore, una decima della decima. Essi dovevano servire nel tabernacolo della congregazione e dovevano essere sostenuti attraverso le decime date da Israele. Questo significa che i Leviti dovevano vivere per fede. Qui stiamo parlando di leggi e regole del sistema mosaico, ma credo che ci forniscano dei grandi principi per i quali vivere. Sono mappe stradali con le quali possiamo orientarci. Dio disse ai Leviti che dovevano a loro volta, in segno di riconoscenza, offrire la decima parte di quanto ricevevano. Questa parte doveva essere il meglio e non gli avanzi. Lo stesso è per noi. Cosa consacriamo a Dio? Il meglio o ciò di cui non sappiamo cosa fare? Il capitolo 18, capitolo quindi, come abbiamo visto, molto pratico. Contiene un messaggio molto preciso, molto chiaro, anche per noi. E con queste riflessioni riguardo al capitolo 18 del libro dei Numeri, io mi fermerei proprio qui, a questo punto. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, vi auguro una buona notte, un buon riposo, quindi a risentirci, a domani sera.